Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era il principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Diamo lettura al Santo Vangelo.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai discepoli: Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto, vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate.
Introducete Don Francesco.
Guardate, buonasera a tutti. Questo brano del Vangelo, come tutto il Vangelo, che ci interroga sulla quotidianità della nostra vita, no? Oggi è un pochettino, vi devo dire la verità, per la forza che ha questo Vangelo e per quello sempre che vi dico che quotidianamente viviamo. Oggi ho incontrato una persona che me lo presentavano come un appartenente a un'altra religione. E allora io, scherzando, perché sapevo che non era così, e gli ho detto: Ma davvero non siete cristiano? E lui mi ha risposto con molta tranquillità: No, io sono cristiano, non credo però nella Chiesa e nei preti. Allora io ho detto: No, se no che cristiano, l'ho messa, diciamo, in modo dolce, lieve il dialogo, no? Però mi sono interrogato, perché poi mi ha detto: Io credo in Dio. E dicevo, ma il nostro Signore è il Signore Gesù Cristo, che ha i suoi ministri, ha gli apostoli, ha i discepoli, ha la sua Chiesa, che siamo noi. E lui dicevo, vedi, io credo in Dio, ma non credo a quello che vedo. E quindi mi sono interrogato. Mi sono interrogato dicendo, ma è possibile che una persona dice di credere in qualcosa di grande, di supremo, senza credere a colui che glielo ha mostrato? Gliel'ha mostrato con la vita, che è il nostro Signore Gesù Cristo, e ha lasciato. E allora poi mi sono ancora interrogato su di me come Chiesa. Perché lui non crede alla Chiesa, non crede né ai ministri e né alla Chiesa che siamo noi. E quindi l'interrogativo che mi sono posto, ho detto, è possibile che non riusciamo a mostrare questa bellezza? Questo signore che viene, ci costituisce, ci dona la pace per vivere ogni giorno, diciamo, la problematica che l'uomo vive anche per guadagnare il pane. E poi mi ponevo pure questa domanda, ma se noi togliamo colui che ci dà questo Dio supremo, grande, perché noi l'abbiamo visto e conosciuto e toccato il nostro Dio, però ecco, crediamo in qualcosa di superiore. E allora mi sono posto anche questa domanda, lungi da me da pormi come sociologo, o studioso della nuova società, e mi sono chiesto: ma che società stiamo costruendo avendo tolto il fondamento dell'uomo? E mi fermo qua. E questi interrogativi ve li passo a voi.
No, io non rispondo a questi interrogativi, rispondo a un principio di ordine generale, universale, che significa credere in Dio. Credere in Dio significa ascoltare ogni sua parola. Ora, chi è Cristo Gesù? È la parola del Padre. Ora, se io non ascolto la parola del Padre, io non credo in Dio. Credo in un mio Dio, ma non credo in Dio. Noi separiamo la fede dalla parola. Fede e parola non si possono separare. Se tu separi la fede dalla parola, non hai più Dio, non hai più Cristo, non hai più la Chiesa, non hai più nulla. Per cui la fede in Dio inizia col credere nella parola di Dio. Tutto il resto, senza la fede nella parola, che poi diviene obbedienza alla parola, non ha senso per il Signore nostro Dio. Oggi noi crediamo alla parola del Signore, crediamo nei Suoi comandamenti, che sono il fondamento della fede. Non crediamo, però crediamo in Dio. Crediamo nella parola di Cristo, non crediamo, però crediamo in Cristo. Comprendete dov'è la questione che va posta sempre? Dio non è separabile dalla sua parola e la parola di Dio non è separabile da Dio. Come dice il Vangelo di questa sera, se mi amate, osserverete la mia parola. Traduciamo, se credete in me, osserverete la mia parola. E la mia parola di chi è? Non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Ora, tu puoi credere in Dio se non credi nella parola di Cristo? Non puoi credere. Perché hai separato Cristo dalla parola, Cristo dal Padre, la parola da Cristo e Cristo è la parola dal Padre. E quindi la tua fede è una fede vana, è una fede che non ti salva, non ti redime, non ti cambia la vita, perché è una fede senza obbedienza. Questo principio va messo nel cuore, che tutt'oggi si dicono cristiani. Tutti si dicono, diciamo, che credono in Dio, tutti credono in questo o in quell'altro, però c'è questa separazione dalla parola. E questo non va. Parola e Cristo sono una cosa sola. La parola di Cristo e parola di Dio sono una cosa sola. La parola di Dio viene a noi attraverso Cristo Gesù, sono una cosa sola. Non sono separabili. Infatti, così dice Gesù subito dopo: se tu mi ami, osservi i miei comandamenti, io e il Padre verremo e prenderemo dimora presso di te. Ora, come fa il Padre a stare in un cuore se non c'è Cristo? può stare, no? E qualora che noi diciamo di credere, ma in realtà non crediamo. Dite, Francesco.
Monsignore, il mancato passaggio dal Dio personalizzato al Dio rivelato da Cristo, e quindi il mancato passaggio da questa fede un po' sentimentalistica alla fede nella parola, è dovuto a cosa? È dovuto alla mancanza di un esempio, che noi non vediamo l'altro cristiano che ci mostra Cristo, o è dovuto alla nostra volontà che vede la verità, ma non è in grado di seguire quella parola che ci viene annunciata.
Vedi, il problema prima di tutto è di sapere che cos'è la fede. Una volta che ne mettiamo in chiaro che cos'è la fede, poi il problema diviene perché io non credo. E allora, se tu leggi il Vangelo secondo Giovanni, quante opere Cristo ha fatto che attestavano che lui e il Padre sono una cosa sola? Ha fatto moltissime opere, no? Forse i giudei credevano, no? Cosa dice Gesù nel capitolo terzo, sempre del Vangelo secondo Giovanni? Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio suo, affinché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Il figlio non è venuto per condannare il mondo, ma perché il mondo si salva per mezzo di lui. Chi non crede è già condannato perché non ha creduto. Perché non crede perché le sue opere sono malvagie. Chiunque infatti fa la verità viene alla luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Quindi c'è una volontà dell'uomo di non credere. C'è una volontà dell'uomo che si oppone. Gesù cosa dice ai giudei nel Vangelo sempre secondo Giovanni? Voi non volete credere. Voi non volete credere. E quindi se io non voglio, anche se faccio mille opere sante, tu dirai sempre che non è possibile, no? Per cui non sempre si deve dare la colpa al cristiano. Chi non crede ha anche una sua responsabilità. È una grande responsabilità. Perché ricordati che il Signore, attraverso il Santo Spirito, dona sempre quei segni attraverso i quali tu puoi giungere alla vera fede. Anche questa è verità. Sentiamo Alessandra cosa dice su questo tema un pochetto delicato.
Sì, volevo tornare indietro un attimino in un passaggio che aveva detto prima. Volevo chiedere un pochino un'ulteriore specificazione o chiarimento su che cos'è questa inabitazione del padre, del figlio nel cuore dell'uomo, cioè che cosa annuncia Gesù al
Gesù ti
mondo?
annuncia che tu puoi diventare casa di Dio. È chiaro, quando l'angelo andò dalla Vergine Maria, cosa le disse? Fra lei, lotta piena di grazia, il Signore è con te. Il Signore è nel tuo cuore. Il Signore abita nella tua anima. Il Signore è nel tuo corpo. Chiaro? Quindi, cos'è il paradiso? È il capovolgimento di questa abitazione. Cosa dice l'Apocalisse? Nella città santa non ci sarà nessun tempio, perché tempio è Dio e l'agnello, e quindi tu abiti in Dio per l'eternità. Come il tuo cuore abita nel tuo petto, così Cristo, il Padre e lo Spirito Santo abitano nel tuo cuore. Questo significa l'abitazione di Dio, no? San Paolo così dice, in Cristo abita corporalmente la pienezza della divinità e voi di questa pienezza ne fate parte. Quindi anche in te abita la pienezza della divinità, perché tu fai parte di Cristo. E quindi se in Cristo abita la pienezza della verità, anche in te abita la pienezza. Quindi è come se tu fossi animato da Dio, comprendi, no? animato, e come se la tua anima fosse il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Questo è il mistero dell'inabitazione. E se Dio abita in te, allora capirai che la tua vita deve cambiare. Non può essere una vita come quella di prima, no? Cambia la tua vita. Dite Ornella.
Signore, lei prima ha detto che il Signore tramite lo Spirito Santo ci dà sempre dei segni per tornare nella verità. E mi è venuta in mente un'espressione che spesso si sente dire, cioè che la storia insegna. Io più che la storia insegna, tradurrei con lo Spirito Santo insegna attraverso la storia. Ed è inevitabile pensare pure a tutte quelle volte in cui la storia viene completamente distorta e quindi praticamente noi dalla storia, o meglio dallo Spirito, di fatto non impariamo nulla. È anche vero però che non è sempre facile leggere la storia alla luce dello Spirito Santo, quindi come si può fare per comprendere la storia?
Se lo Spirito ti parla, se lo Spirito ti conduce, lo Spirito non ha quell'intelligenza per capire. Lo Spirito non è un qualcosa di neutro che ti capita. Lo Spirito ti parla e quando lo Spirito parla attraverso le sue modalità, non ha anche l'intelligenza per capire. È chiaro? A noi è stata data l'intelligenza per capire di San Giovanni, no? E quindi molte volte, vedi, se noi non capiamo è perché ci chiudiamo allo Spirito. Potremmo comprendere se volessimo, ma non vogliamo. Questo è il problema. Perché lo Spirito parla molte volte in diversi modi. Ora vedi, il Padre tuo cosa vuole? La tua salvezza. Per la tua salvezza ti parla sempre. Non so se tu conosci il libro di Giobbe, nel capitolo 36 mi sembra che sia, e lì dice a Giobbe una grande verità. Dice il Signore, parla all'uomo molte volte in diversi modi, ma l'uomo non vi pone attenzione. E quindi la parola di Dio è come se cadesse nel vuoto. Ma Dio ti parla però, molte volte in diversi modi. Cristo è parola del Padre, il cristiano è parola di Cristo. Qui dobbiamo dire che il cristiano oggi no, non parla più all'uomo. Questa però è una colpa gravissima. Però Dio che vuole la tua salvezza ti parla in mille modi. Molte volte in diversi modi, però l'uomo non vi pone attenzione. Dite, signor Diacono.
Buonasera, Monsignore. Abbiamo capito anche da questo brano, del Vangelo, da quello che dice Gesù, che è necessario questo ritorno di Gesù al Padre perché discende lo Spirito Santo. E poi lui dice: lo manderà nel mio nome. Ecco, questo significa che la Santa Trinità, nella persona del Figlio, ha dovuto prima assumere l'umanità perché l'umanità possa ricevere lo Spirito Santo. Cosa significa questo passaggio? Lo
Lo
manderà
Spirito
nel mio
Santo,
nome.
ascolta, nella nostra santissima fede l'uomo diviene produttore di un frutto di salvezza. Lo Spirito Santo, da quale cuore è sgorgato? Dal cuore trafitto di Cristo. Sulla croce lui era morto, il soldato gli aprì. Gli squarciò il cuore, dal cuore uscì sangue e acqua. Si compie la profezia di Ezechiele, capitolo 47. Dal nuovo tempio esce l'acqua della vita, lo Spirito Santo. Ora, lo Spirito Santo è un frutto di Cristo che il Padre ti dona a te, però. Cristo presenta questo frutto al Padre e il Padre lo dona a te. Ora, qual è, diciamo, la questione cristiana che va messa in luce? è che tu, corpo di Cristo, devi produrre questo frutto e offrirlo a Cristo, perché Cristo lo fa Padre e Padre lo fa all'umanità. E qui questa è la vera collaborazione con la salvezza di Cristo. Se tu non produci lo Spirito Santo, il Padre come fa a salvare un'altra persona? Questo è importante per noi, perché ricordate che il corpo di Cristo ha un obbligo di produrre questo frutto che si chiama lo Spirito Santo, allo stesso modo di Cristo, con un'obbedienza simile alla sua. E quindi torniamo all'unità di fede, parola, Padre, Cristo. Perché tu non puoi produrre lo Spirito senza obbedienza alla parola. La parola è di Cristo, la parola di Cristo è del Padre. Comprende questo grande mistero? Significa che noi lo mettiamo nel cuore. Per cui vede la tua fede, genera fede, il tuo Santo Spirito parla ai cuori, la tua carità dona vita al mondo, la tua speranza lo conduce verso il regno. Se tu hai una fede morta, una morta fede dai all'altro. Se tu hai una carità spenta doni. Se tu hai una speranza fallace, fallace, speranza fallace doni. È chiaro che il frutto tuo poi passa all'altro. Un albero che ha frutti cattivi, cosa dona all'uomo? Frutti cattivi. Un albero che produce frutti velenosi, cosa dona all'uomo? Frutti velenosi. Quindi la tua fede genera fede, la tua carità dona carità, la tua speranza, ecco, produce speranza. Se però fede, speranza e carità sono in te morte, tu produci una fede, una speranza, una carità che sono morte. Se lo Spirito Santo è spento in te, tu non puoi pensare che attraverso di te qualcuno si converta. Perché il Padre non può dare lo Spirito prodotto da te, e quindi la tua parola è vana. Questo è il mistero cristiano. Michele, voi che pensate da lassù?
Io penso che stasera avete citato diverse volte il Vangelo di Giovanni. Oggi leggevo la vostra pubblicazione del Vangelo del Giorno che si trova sul sito Miracle Voice, nella quale avete racchiuso il Vangelo di Domenica prossima, quello di cui stiamo dialogando stasera, tra il prologo di San Giovanni Apostolo e un brano dell'Apocalisse. Sempre suo, concludendo con queste parole. Sono sufficienti solo questi due brani perché la verità di Gesù brilli in tutto il suo splendore. Peccato che oggi è proprio questa verità che si vuole eliminare. Potreste darci uno spunto di riflessione su questa bellissima composizione teologica che avete realizzato?
Vedi, Cristo Gesù chi è? È colui che ti ha creato. È colui che ti ha redento. È colui che è la grazia e la verità. È colui che ti rivela il Padre. È colui che ti dona la vita eterna. È tutto questo Gesù. Poi, se tu prendi il brano dell'Apocalisse, capitolo quinto, che cosa fa questo Gesù? Riceve il governo della terra, del cielo, dell'universo nelle sue mani. E quindi lui è il Signore nostro, è il principe della terra, il Signore dei signori. Ora, se io tolgo questo, cosa mi rimane? Non mi rimane nulla. Ecco perché è importante che noi crediamo in Cristo, perché Cristo è tutto per noi. Sarà alla fine il nostro giudice, il giudice dei vivi e dei morti. È colui che apre il sigillo della storia, è la nostra pace, è la nostra vita, è la nostra risurrezione. Ora, se io mondo oggi voglio togliere Cristo, perché diciamo che se io predico Cristo l'altro si offende, è come se io portasse luce in casa tua, in una spelonca dove non si vede neanche un raggio di sole, e io ti offendo perché ti porto la luce. E queste sono aberrazioni, figliolo, noi diciamo. Cioè Cioè, se io predico Cristo all'uomo lo offendo. È possibile mai che donando la vita all'uomo io lo offenda? Lui è morto, io lo risorgo, lui lo offendo. È come se Gesù dinanzi a Lazzaro, se lo risuscita, offende Lazzaro. Comprendi che ti voglio dire? Cioè, quel Lazzaro che è da 4 giorni è morto nel sepolcro, che sta lì, cosa dico io a Gesù? Se tu lo risusciti lo offendi. Ma mi sai spiegare perché io offendo Lazzaro se lo risuscito dal sepolcro? E tu mi devi spiegare perché io offendo l'uomo se gli annuncio Cristo? Se lui è il Signore dell'uomo, è il suo creatore, è il suo redentore, è il suo tutto. E quindi io do la vita e offendo l'uomo. A questa aberrazione stiamo arrivando oggi. Io offendo l'uomo se gli do Cristo. Ecco perché io non posso dire a nessuno convertiti, perché se convertiti lo offendo. È chiaro, ma non serve convertire mica a me, serve convertire a Cristo, non a me. Al suo creatore, al suo Signore, al suo Redentore, al suo Giudice, a colui che ha parola di vita eterna. A questo deve convertire l'uomo. Però se io dico convertiti, offendo l'uomo. Se dico a Lazzaro esci, vieni fuori, offendo Lazzaro. A questo livello stiamo cadendo oggi. Cioè che il mio creatore, il mio Signore, che è il Signore dell'uomo, di ogni uomo, il Signore di tutti, comprendi o no? E così dico, vedi che Cristo è il tuo creatore, offendo l'uomo. E questo è inconcepibile che possiamo pensare così, no? Eppure oggi si pensa così in molti luoghi. Per cui tu con l'uomo come deve stare? Come uno, un fratello e basta. Ma non gli puoi dire di convertire a Cristo, no? Si offende. Io mi devo convertire a Cristo e perché? È il tuo Signore, il tuo Creatore, è colui che ti ha detto: se non credi in me, non hai la vita. Io ti dico questo, no? Semplice. Don Petito, non mi sembra che sia un discorso abbastanza impegnativo questo.
Il discorso è molto impegnativo, Monsignore, è molto impegnativo, ma è impegnativo perché molte volte noi ci snaturiamo dalla nostra anche coraggio che il Signore ci chiede, perché per testimoniarlo ci vuole la fede che voi avete detto nella sua parola e che a sua volta ci dona il coraggio, ci toglie questa paura. Ma poiché a noi ci viene chiesto una testimonianza antica, con modalità antiche, nel senso che, per farvi un esempio, Giovanni il Battista ebbe quel coraggio di testimoniare che non era lui colui che si aspettava. E poi l'ha testimoniato fino in fondo con la fedeltà alla parola del Signore e con la vita. Allora, molte volte a noi ci viene chiesto quel tipo di testimonianza, ma una testimonianza moderna che però è di contrapposizione, non diciamo, ecco, con quella fortezza anche verbale che aveva Giovanni perché era ripieno di stile. Però alcuni, io vi voglio dire, testimoni oggi ce ne sono del nostro Dio. Allora, perché si vuole, ci accusano a noi che non siamo, ecco, quei testimoni con quelle modalità antiche?
No, non mi hai capito, non vogliono testimoni, non che non vogliono testimoni antichi o moderni. Tu devi fare gli affari tuoi, non hai capito ancora il problema dove siamo oggi. Tu di Cristo non mi devi parlare, punto. Se no mi offendi. Non è il problema della testimonianza. Poi se tu sei pieno di Spirito Santo, è lo Spirito che ti guida, no? Non sei tu che decidi come presentarti all'altro, se sei pieno di Spirito Santo. Lo Spirito ti guida, lo Spirito ti conduce, lo Spirito ti fa parlare, che lo Spirito ricorda di chi è, non solamente sapienza, non solamente intelletto, non solamente consiglio, anche fortezza, e conoscenza, e pietà, e timore del Signore. E se tu hai lo spirito forte dentro di te, lui ti dona le modalità giuste per parlare. Però non è questo il problema. Il problema è che se io dico a te convertiti fratello e credi in Cristo, io ti offendo. È chiaro? Per cui se io incontro un cristiano o un non cristiano, non gli posso parlare di Cristo. Se no lo offendo. Se non gli posso dire, vedi, se io ti chiedo una conversione a lui radicale, non glielo posso dire più. Perché ormai questo è il pensiero che sta passando. È chiaro. Se tu credi in Cristo, devi credere nel tuo profondo del cuore e basta. Poi quando esce dal tuo cuore ed entra nel mondo, basta, lì è finito, non c'è spazio per te. E questa è la tragedia di oggi, no? Perché cosa si dice? La tua fede conservala per te. Ma che cos'è la fede? Te l'ho detto prima, Don Francesco. Se io devo credere nella parola, da adulterio, lo posso commettere. Allora, se io mi tengo la fede per me, posso commettere l'adulterio. Se io mi tengo la fede per me, posso rubare. Se io mi tengo la fede per me, posso anche, diciamo, approvare il male. Che la fede me la devo tenere per me, nel mio cuore. Per cui quando c'è una decisione da prendere, non posso prendere una decisione secondo la mia fede. È chiaro dov'è il problema?
È molto
Michele, Michele, è chiaro dov'è il problema?
chiaro. Sì, è chiaro, però io vorrei dire una cosa, che in realtà molte persone vogliono sentire parlare di Cristo, ma quando a parlare di Cristo sono lupi travestiti da pecore, cioè sono persone che non amano il Cristo e quindi ne parlano in maniera completamente diversa da quello che è il Vangelo, che è la parola che Gesù ci ha lasciato. E quindi una volta scorsa avete detto che bisogna prima amare il Cristo e poi si può accogliere la parola, ma se uno non lo ama, come dice stasera Gesù, chi non ama non osserva le mie parole, chi non mi ama non osserva le mie parole. Allora significa che comunque ci sono, ce ne sono tanti purtroppo, di persone che si spacciano per credenti e che parlano di Cristo in maniera assolutamente difforme perché non lo amano. Quindi, fosse solo il non voler sentire parlare sarebbe un problema. A me sembra che ne abbiamo due di problemi.
Indipendentemente dal tuo problema, c'è l'altro problema, che tu non puoi parlare più, non puoi testimoniare per la tua fede, non ti puoi appellare più ad essa, comprendi, no? È chiaro, nelle tue decisioni pubbliche non ti puoi più appellare alla fede. L'altro problema, chi parla di Cristo e chi non parla, la verità del cristiano non è quando parla di Cristo, è quando tu obbedisci a Cristo. San Giacomo cosa dice? Mostrami la tua fede con le tue opere. Me la devi mostrare. Se tu non mi mostri le opere, la tua fede è morta. Che la fede senza le opere è morta. E non si può parlare di Cristo con una fede morta, che non serve a nessuno. Che se tu hai la fede morta, rigenera una fede morta. L'ho detto prima a Don Francesco. Se tu hai una carità morta, genera una carità morta. Se non è soprannaturale la tua carità, non puoi generare carità soprannaturale. E così la fede e la speranza. Questo è il principio. Dicevate Don Francesco Petito?
No, io a proposito della fede, beh, mi era venuto, scusate se sembra che sposto il problema. Noi abbiamo forse la più bella Costituzione dal punto di vista legislativo a livello mondiale come fondamento di rispetto dell'uomo. Ebbene, siccome l'altro giorno la rileggevo e mo voi state parlando della fede, là c'è che la nostra Costituzione italiana rispetta, chiede rispetto per ogni uomo, per ogni fede, per ogni cosa. E allora vi chiedo, ma perché per la nostra fede in Gesù Cristo invece vi ho già fatto questa domanda, ma mi ritorna sovente e ve la ripeterò in eterno, perché non riesco a concepirla a livello di logica elementare. Perché io devo rispettare tutte le altre credenze e la fede nel vero Dio mi viene contestata e la devo tacere?
Perché tu non credi in Dio? Perché se credi in Dio e credi in Cristo, tu rispondi come Pietro. Al Sinedrio cosa rispose Pietro? Se è giusto obbedire agli uomini piuttosto che a Dio, giudicatelo voi. Io non posso tacere ciò che ho ascoltato, non posso disobbedire ciò che mi è stato comandato. Io continuerò a predicare Cristo e basta. Continuerò a manifestare la mia fede sia in pubblico che in privato. Questa è la mia fede. È chiaro, dipende da noi. Siamo noi che abbiamo rinunciato, che nessuno ti può privare dell'anima, a meno che tu non ti privi della tua anima. Voi siete economista, potete fare voi un'economia trasgredendo i comandamenti del Signore? Eppure si fa. È chiaro, no? Eppure si fa. Si fa. Dite, donno Volpe.
Monsignore, restando sempre su questo discorso, mi sembra che Gesù poi riporta tutto sempre sul piano dell'amore, perché dice: se mi amaste, vi rallegrereste che io vada al Padre. Ecco, quindi, che cosa ci dice con questa parola? Che anche noi, chi va al Padre, ecco, le persone che camminano su una strada di santità, oltre a riconoscerle, dovremmo anche rallegrarcene. Nel senso che la persona che va al Padre per noi diventa una ricchezza, diventa una gioia. E questo rallegrarsi di Gesù. È così, volevo capire questo
Perché
passaggio.
Gesù va al Padre, però attraverso quale via va al Padre? Questo bisogna pur dirlo, Gesù va al Padre attraverso la via della croce. Ed è questo lo scandalo, comprende, no, per i discepoli? Che lui deve passare attraverso la passione. E quindi questo andare al Padre, passando per la passione, è lo scandalo cristiano, no? Che dice San Paolo della Croce? Che è scandalo per i giudei e stoltezza per i greci. C'è un Dio crocifisso, che Dio è, dimmi. È chiaro. Dite Alessandra.
Allora, cioè mi sembra di capire, in modo particolare dalla catechesi di stasera, che siccome possiamo parlare sempre meno di Gesù, possiamo condividere, sempre meno, dobbiamo proprio incentrarci totalmente sull'importanza dell'inabitazione in noi di questo Dio Trinità. E poi è lui che creerà o che crea delle forme, delle modalità nuove, che poi sono sempre quelle solite, ma in noi, diciamo, delle modalità nuove perché si possa vivere il nostro essere cristiano sempre e ovunque.
Noi dobbiamo fare come San Paolo, io non mi vergogno del Vangelo. È chiaro? Questo gridava San Paolo. Io non mi vergogno del Vangelo, perché il Vangelo è potenza di Dio per chiunque crede, come sta scritto da fede in fede. Oppure, come dice nella lettera prima ai Corinzi, io ho deciso, ho stabilito di non predicare se non Cristo e questo è crocifisso e basta. il resto non mi appartiene. E quindi vedi, c'è una responsabilità cristiana che dipende dalle nostre scelte. Il mondo non ha mai amato Cristo, l'ha sempre odiato. Però chi è mosso dallo Spirito Santo ha sempre testimoniato Cristo. Non si è mai tirato indietro. Ora, se noi ci tiriamo indietro, significa che la nostra fede è morta. E quindi la responsabilità è nostra se il mondo ci vince. Perché Gesù dice: io ho vinto il mondo. E Giovanni Apostolo, nella prima lettera, questa è la vittoria che vince il mondo, la nostra fede. Per cui se noi abbiamo una fede vera, reale, noi vinciamo il mondo. Il mondo non ci può vincere. Perché noi abbiamo una forza divina dentro di noi, che è lo Spirito Santo. Don Petitto, ci avviciniamo verso la fine, prego.
Dato che voi con ogni risposta a me suscitate sempre nuove domande, allora vi chiedo: questa forza e questo coraggio che lo Spirito imponde nel credente, allora vi chiedo perché, ma ve lo chiedo come teologo questo, e vi chiedo una risposta precisa. Perché me la vorrei chiarire? Perché il mondo non riconosce, anzi la disconosce, la sapienza fondando tutto sulla scienza. E poi vi chiedo, fondando tutto sulla scienza, quel passaggio di unione che voi avete fatto sull'unità, sulla parola del Padre, di Cristo, che cioè fede, parola, Padre, Cristo, cioè questa processione di comunione, la scienza la potrà mai comprendere.
Ti ho detto, parli secondo il tuo cuore. Se il tuo cuore è morto, tu parli da un morto. Se il tuo cuore è vivo, tu parli da vivo. Poiché il cuore dell'uomo è morto a Cristo, è morto per Cristo, non per guadagnare lui, ma è morto. Tu da che cosa parli? Parli da un cuore morto. Quindi non puoi capire le cose del Signore. Cosa dice San Paolo? L'uomo naturale, abbandonato a se stesso, alle sue forze, non può capire le cose di Dio. E sono follia per lui. Questo è il problema. L'uomo naturale non può capire le cose di Dio. Non le può capire, deve passare su un altro piano, si deve elevare. Chiaro, no? E per elevarsi è necessario che tu gli annunci Cristo, che lui crede in Cristo, si lasci battezzare, diventi nuova creatura, cresca come nuova creatura, e allora inizierà ad amare le cose di Dio. Altrimenti le cose di Dio per l'uomo animale sono follia per lui. E su questo mi sembra che noi ci siamo. Noi vorremmo che l'uomo naturale, abbandonato alle sue forze, ecco poi godesse il beneficio della fede. Non è possibile questo. Se tu lasci un albero selvatico, non puoi sperare di produrre frutti buoni, che non ne produci. L'albero è selvatico. Tu lo innesti, gli metti, diciamo, una linfa nuova, o meglio, una fogliolina nuova, o una gemma nuova perché la possa sviluppare, e la gemma nuova per noi è Cristo, allora questo produciamo frutti buoni. È chiaro il concetto. Ma l'uomo naturale non può percepire la sapienza di Dio. Ma occorre necessariamente la conversione. È chiaro questo problema. Se noi lo combattiamo, continuerà bene. Noi pensiamo che il mondo possa capire, non comprende. Non comprende, non può capire, perché gli manca la natura della comprensione, la natura stessa gli manca la mente, gli manca il cuore, gli manca il desiderio, la volontà, manca la natura. Noi Dio lo conosciamo per natura, perché lui si è messo nella nostra natura e l'ha trasformato. È chiaro, Don Francesco, questo?
È chiaro, quindi allora questa situazione non fa altro, diciamo, la situazione che oggi voi avete spiegato che c'è questo rifiuto, questo attacco o questa anche pretesa che con la nostra natura, diciamo, umana riusciamo a spiegare le cose di Dio. Ma questo interroga ancora di più noi dinanzi a una situazione del genere, noi cristiani.
No, tu sei responsabile se non hai mostrato Cristo e non l'hai dato. Poi l'uomo ha la sua responsabilità di accoglierlo o di rifiutarlo. Chiaro, le responsabilità sono duplici. C'è la mia che ti devo dare Cristo e c'è la tua che devo accoglierlo. Se tu non l'accogli, sei responsabile del rifiuto. Se io non lo dono, sono responsabile del non dono. L'ho dato, altro mi può dire nessuno mi ha dato Cristo, quindi Padre mio, io sono innocente, nessuno me l'ha dato. È chiaro questo principio? Lo mettiamo nel cuore, perché questa sera dobbiamo uscire da questa catechesi con un solo concetto, che chi crede in Dio deve credere alla sua parola e obbedire ad essa. E la parola di Dio, la parola di Cristo Gesù, che poi divenne parola degli Apostoli, parola della Chiesa. E il secondo principio è che l'uomo naturale non può capire le cose di Dio. È chiaro, sono follia per lui. Ecco perché è necessario che noi lo portiamo in questa natura nuova che avviene attraverso il battesimo. Ma anche il battesimo gli è contestato. Non si vuole che l'uomo venga battezzato. Battezzare e non battezzare è la stessa cosa. Quindi tu rimani in una natura di peccato, natura vecchia, ereditata da Adamo, non puoi capire le cose di Dio. Vediamo perché la nostra ora è finita. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della Redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Streaming